Buonasera e bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi benvenuti a questo primo appuntamento della settimana. E con questa nuova settimana apriamo anche un nuovo capitolo del libro del Levitico, cioè il capitolo 13, che tratta la diagnosi della lebbra e le disposizioni per gli indumenti dei lebbrosi. Forse potremmo avere dei dubbi sul fatto che queste cose siano di utilità per noi oggi, ma sono sicuro che ogni cosa in questo libro sia utile. Questa parte del libro potrebbe essere intitolata Santità nella vita quotidiana, in quanto Dio si interessa del comportamento dei suoi figli. Nei capitoli precedenti si era occupato del loro cibo, ora, nei capitoli 13, 14 e 15, si interessa della lebbra e della purificazione di piaghe purulenti. La lebbra e le malattie della pelle sono simboli precisi della manifestazione del peccato nel cuore dell'uomo, la prova degli effetti deleteri del male. Tutto il libro del Levitico pone l'accento sul peccato e al centro di questo libro dedicato all'adorazione a Dio troviamo questa ampia sezione sulla lebbra e sulle malattie dermatologiche. La sporcizia e l'aspetto ripugnante del peccato sono rappresentati dalla lebbra che ritrae in modo accurato la disperazione e l'irrimediabilità del peccato. Il lebbroso che si trascinava lungo una strada rovente e polverosa gridando «impuro, impuro» era un richiamo per l'israelita sul concetto che anche lui era un lebbroso morale che necessitava una purificazione soprannaturale. Forse sei uno di quelli che pensano di essere salvati per le proprie opere e che non hanno bisogno di Cristo come Salvatore. Ma io posso dirti che se tu potessi andare in cielo, così come sei, dovresti vagare nel cielo gridando «impuro, impuro» e nessun angelo potrebbe mai aiutarti a avvicinarti a Dio. Vedete, l'uomo ritiene di avere qualche diritto nei confronti di Dio, ma non ne abbiamo, ed egli non ci deve niente, tanto che potrebbe cancellare questa piccola terra in cui viviamo e non ne resterebbe traccia nell'universo. Ringraziamo tuttavia il Signore che ci ama, e questo amore è l'unica cosa che lo lega a noi. Dio sta cercando di farci capire, come ha fatto con Israele, che il peccato è estremamente brutto. E questo confronto fra la lebbra e il peccato è un tema ricorrente nella Bibbia, come possiamo notare nel Salmo 38, in alcuni suoi versetti. «Non c'è nulla d'intatto nel mio corpo a causa della tua ira, non c'è requie per le mie ossa a causa del mio peccato. Le mie piaghe sono fetide e purulente per la mia follia, i miei fianchi sono infiammati e non vi è nulla d'intatto nel mio corpo». Io confesso il mio peccato, sono angosciato per la mia colpa. Ecco in che modo appariamo davanti a Dio. Anche il profeta Isaia pensava alla lebbra quando descriveva il peccato del suo popolo al capitolo 1, nel versetto 6. Dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso, non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio. E al capitolo 53, nei versetti 4 e 5 troviamo queste parole. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Qui il profeta, a differenza di quello che alcuni pensano, si riferisce non a una malattia fisica, ma al peccato posto sul Signore Gesù Cristo. Ascoltiamo le parole dell'apostolo Pietro. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Prima Pietro 2:24. La domanda che sorge è: siamo sicuri che questo sia avvenuto nella nostra vita? Noi eravamo morti nel peccato ed egli ha portato il nostro peccato sul suo corpo, sulla croce. Noi siamo guariti per le sue ferite. È indubbio che la malattia fisica è una manifestazione del peccato, e se questo non esistesse, non ci sarebbe né malattia nella morte. due considerazioni importanti devono essere fatte per comprendere meglio questo capitolo 13 del libro di Levitico. Prima considerazione: la Bibbia non è d'accordo sull'opinione generalmente accettata che la lebbra fosse una malattia inguaribile per quei tempi. Al capitolo 14, versetto 2, di questo libro del Levitico, si parla di purificazione. E poi ci sono state cure miracolose, come nel caso di Naaman, che si trovano in Seconda Re, al capitolo 5. Alcuni commentatori pensano che anche Giobbe fosse lebbroso. A quei tempi non si poteva fare una diagnosi scientifica della malattia, ma esistevano alcune medicine per curarla. In questo capitolo e nel seguente non ci vengono date cure per la lebbra, ma istruzioni al sacerdote per riconoscere i casi di lebbra e le misure da adottare per prevenire il contagio agli altri. Dopo la purificazione seguiva un rituale, che non era una cura vera e propria, e nel capitolo successivo verrà trattata la purificazione del lebbroso guarito. L'obiettivo principale era quello di insegnare verità spirituali connesse con la purificazione della lebbra, che è una figura del peccato. Seconda considerazione che possiamo fare è che questo non è un trattato scientifico sulla diagnosi, la prevenzione e la cura della lebbra, e non c'è nessun tentativo di fare un'indagine medica sulla malattia, se non l'indicazione di suggerimenti pratici adeguati alle conoscenze dell'epoca. I rituali da seguire avevano implicazioni spirituali più che curative. Alcuni medici si sono posti il problema se la lebbra di cui parla Mosè sia la malattia che conosciamo ai giorni nostri. Si sono fatte molte discussioni e sembra che la descrizione di questi capitoli corrisponda a questa terribile malattia, che però può comprendere anche l'elefantiasi, le malattie della pelle, eruzioni cutanee, tumori ed altre malattie. Ne riparleremo quando arriveremo al capitolo 15, perché, dopo tutto, qui sono descritti soltanto i primi stadi della malattia, in quanto, appena riconosciuta lebbrosa, la persona veniva espulsa dalla società. Questo capitolo parla della purificazione della lebbra e non della sua cura, perché il lebbroso veniva purificato dopo che era guarito. Iniziamo ora con la diagnosi di un nuovo caso di lebbra, di cui si parla nei primi 8 versetti del capitolo 13. Leggiamo per iniziare i primi 3 versetti. Il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aronne e disse: «Quando qualcuno avrà sulla pelle del suo corpo un tumore o una pustola o una macchia lucida e vi siano sintomi di piaghe di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da uno dei suoi figli che sono sacerdoti. Il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo, se i peli della piaga sono diventati bianchi e la piaga appare più profonda della pelle del corpo, essa è piaga di lebbra. Il sacerdote che l'avrà esaminata dichiarerà quell'uomo impuro». Paragonato alle moderne tecniche diagnostiche, il metodo del Levitico sembra molto rozzo, ma il metodo era adeguato alle conoscenze di quei giorni. La diagnosi non veniva fatta per prescrivere un trattamento, ma era un rituale religioso, e questo occorre tenerlo sempre presente. A quei tempi i sacerdoti trattavano migliaia di casi, ed è probabile che avessero conoscenze superiori a quelle che immaginiamo, e che la loro tecnica diagnostica fosse abbastanza accurata. I sintomi da identificare sono tre: una pustola o un'eruzione, una crosta o un piccolo tumore, una macchia lucida, che sono i sintomi della lebbra. Naturalmente, non tutte le persone con questi sintomi erano lebbrosi, quindi il primo passo da fare era di portare il paziente con uno di questi sintomi ad Aronne o ad un altro sacerdote. Allo stesso modo, ogni manifestazione di peccato, piccolo o grande che sia, dovrebbe essere immediatamente sottoposta al nostro sommo medico in preghiera. Dobbiamo pregare per ogni cosa, anche quando siamo malati. Questa è la prima cosa da fare. Poi possiamo andare dal medico. Quindi, sia che siamo malati o abbiamo commesso uno sbaglio o un peccato, dobbiamo rivolgerci a Dio Padre, come siamo esortati a fare in Ebrei 4:16, 7:25 e in Prima Giovanni 1:9. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il giudizio riguardo la lebbra non era precipitoso. L'uomo o la donna venivano sottoposti a un periodo di osservazione e, se la lesione scompariva, la persona veniva dimessa. Se invece i peli diventavano bianchi, questo dimostrava che la malattia era penetrata sotto la pelle e il sacerdote dichiarava impura quella persona. Anche il Signore, il nostro medico, ci ha esaminato attentamente e ha fatto una diagnosi, come leggiamo in Romani 3, nei versetti dal 13 al 16. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino. Dio dice che tutti hanno peccato e sono impuri. Come ogni bravo medico, il Signore ci chiede di aprire la bocca e esamina la nostra gola, poi ci guarda la lingua e vi trova inganno, menzogne. Noi siamo dei lebbrosi in senso spirituale e non possiamo andare in cielo se prima non ci curiamo su questa terra. La lebbra è una figura del peccato. Primo, si manifesta in modo ripugnante. Secondo, è una malattia terribile. E per terzo, comincia in modo insignificante. Un'eruzione, una crosta, una macchia lucida e alla fine porta a una sentenza di morte. Quello che all'inizio è tanto insignificante si evolve in una condizione tremenda e spaventosa. Ai giorni nostri i lebbrosi vengono isolati dal resto della popolazione, segregati in ospedali o colonie, e chi di noi ha visto foto di questi malati può rendersi conto di quale tremenda malattia si tratti. Anche il peccato sembra irrilevante in un bambino. I genitori pensano che il loro bimbo sia carino quando fa i capricci, scalcia e strepita, ma se non si usa la disciplina con lui e non gli si insegna la salvezza in Cristo, da grande diventerà privo di scrupoli e perfino un criminale. Anche Lenin, Stalin, Hitler sono stati dei bimbi graziosi una volta, e nessun ubriacone è diventato dipendente dall'alcol per un solo bicchiere. Ma chi non ha mai bevuto non diventa un alcolista. Tutti i peccati sono lievi all'inizio. La lebbra progredisce lentamente, ma anche inesorabilmente, e partendo da poco va avanti sicuramente verso una fine tragica. Un dottore specializzato in lebbra dice che si manifesta per gradi in diverse parti del corpo. I capelli cadono dalla testa e dalle sopracciglia, le unghie cadono, giuntura dopo giuntura le dita dei piedi e delle mani si deteriorano e cadono, le gengive si atrofizzano, i denti scompaiono, il naso, gli occhi, la lingua, il palato si consumano lentamente e alla fine la vittima crolla a terra e muore. In questo modo Dio descrive il peccato. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Una persona peccaminosa è come morta, perché il salario del peccato è la morte. In Galati 6, nei versetti 7 e 8, leggiamo: «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna». Il peccato, come la lebbra, distrugge l'intero essere umano. Entrambi corrompono lentamente e inesorabilmente fino alla manifestazione finale che sfocia nella morte. Nessuno è mai diventato malvagio in una notte, e la lebbra non uccide in un giorno, come un attacco di cuore. La vita di un peccaminoso è quella di un morto vivente, e l'apostolo Paolo scrive: «Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo». La fine ultima, disperata, inevitabile del peccato e della lebbra è la morte. Come quinta considerazione possiamo dire che la lebbra non provoca sofferenze acute e insopportabili come altre malattie, ma lascia tristi e irrequieti. Allo stesso modo il peccato provoca nell'uomo tristezza e ansietà. La gente vuole divertirsi, vuole ridere perché è infelice. I ritrovi, i night, sono affollati da gente che vuole divertirsi, ma i cui visi sono tristi e gli sguardi assenti. Le automobili sfrecciano piene di persone inquiete. La nostra generazione è come se avesse la terra che scotta sotto i piedi. Questa è la lebbra di oggi. In fin dei conti, il peccato rende le persone insensibili, come dice l'Apostolo Paolo. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Così ci ricorda Paolo in Efesini, al capitolo 4, al versetto 19. Essi scivolano in uno stato di costante insoddisfazione. Sesta considerazione che possiamo fare riguardo alla lebbra è si pensa che questa malattia sia ereditaria. Il peccato certamente lo è. I peccatori generano altri peccatori. Io concordo con uno psicologo contemporaneo che riconosce che mentre il presupposto dell'educazione è che la natura morale dell'uomo è soggetta a miglioramento, il presupposto del cristianesimo è che la natura morale dell'uomo è corrotta e completamente malvagia. Egli osserva inoltre che mentre l'educazione ritiene che un fattore umano esterno può rappresentare il miglioramento morale dell'uomo, il cristianesimo ipotizza che tale agente è Dio e che la natura dell'uomo, più che venire migliorata, è cambiata in una nuova natura. Infine, come ultima considerazione, possiamo dire che la lebbra e il peccato separano da Dio. Sembrerebbe crudele il fatto che il lebbroso fosse espulso dalla società e dal santuario, ma occorre ricordare che Dio è santo ed è l'autore della giustizia e della santità. Quindi la lebbra è un simbolo appropriato del peccato che separa da Dio, come è scritto in Isaia 59, al versetto 2. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Nella nuova Gerusalemme, cioè nel cielo, il peccatore non perdonato e non rigenerato è espulso dalla presenza di Dio, come leggiamo in Apocalisse 21 al versetto 27 o al capitolo 22 al versetto 15. Quindi la lebbra rappresenta una perfetta figura del peccato, peccato reso visibile nella carne. Il sacerdote doveva esaminare il lebbroso e dichiararlo impuro. Anche il Signore esamina l'umanità e la dichiara impura, in modo che l'uomo possa rivolgersi a Lui per essere purificato. Egli è pronto a toccare il lebbroso e a guarirlo. Abbiamo passato tanto tempo nell'introduzione di questo capitolo, perché è molto importante capire l'analogia tra la lebbra e il peccato, e imparare le lezioni spirituali per noi oggi, perché questo è il nostro problema basilare. E ci dobbiamo fermare qui anche per questa sera, quindi domani andremo avanti con i dettagli di questo capitolo 13 del libro del Levitico. Bene, a risentirci a domani.